Bene, abbiamo aperto quest'oggi con questo tema che è la prima domenica dell'anno, e quindi anno nuovo. In genere all'inizio dell'anno è sempre un tempo di propositi, no? Quando si avvicina il Capodanno si dice: ma io prossimo anno voglio fare la dieta, voglio fare questo, voglio fare qualcos'altro. E spesso facciamo propositi che non manteniamo. Partiamo bene, abbiamo dei buoni propositi, qualche giorno siamo fedeli a queste cose e poi torniamo alla vita di prima. E non so se e quali propositi avete fatto, appunto, se ne avete fatti. Come abbiamo detto, abbiamo parlato che il Signore benedirà questo 2024. E spero che il messaggio di oggi possa creare un proposito attraverso il quale noi riceveremo veramente delle grandi benedizioni da parte del Signore. Viviamo un periodo molto strano, nel senso che quando noi parliamo della Scrittura, gli ebrei non hanno mai messo in discussione la veridicità della Scrittura. Per loro tutto l'Antico Testamento è la verità e non è oggetto di discussione. E la Chiesa ha fatto lo stesso fino al XVIII secolo, quando poi dopo la Riforma è subentrato il periodo, quello che viene chiamato l'Illuminismo, e allora ci sono stati alcuni critici che hanno attaccato la Scrittura dicendo non è vera o altri punti di vista. E attraverso questi assalti la Chiesa universale ha titubato o si è lasciata convincere dal pensiero di questi uomini, tanto che c'è una parte di coloro che si definiscono cristiani che mettono in dubbio la veridicità della Scrittura. E quindi eccoci qua, dopo qualche secolo di attacco, a cercare di sopravvivere a questo devastante attacco che ancora continua da parte del mondo. E per prima cosa va detto che, nonostante ci sia questo attacco che va avanti da secoli, mai l'uomo è riuscito a dimostrare che la Scrittura contiene qualcosa di errato, e lo sappiamo. Nonostante la ferocia e la criticità che la Bibbia è stata accusata di non essere un libro scientifico, metteteci quello che volete, mai è stato dimostrato che in qualche punto contiene degli errori. E questa mattina vorrei guardare al Salmo 19, che è uno dei salmi più famosi di Davide. Quindi leggeremo questo salmo e poi vedremo che cosa ci indica. Quindi vi invito ad aprire la Scrittura, facciamo semplicemente un passo indietro da quello che abbiamo letto prima, 34, e torniamo al Salmo 19 e lo leggeremo per intero. Dice: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità dei cieli, e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato. Ben gran ricompensa a osservarli. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Non ci viene fornita alcuna informazione di base riguardo al contesto nel quale Davide ha scritto questo salmo. In questo salmo Davide descrive due modi, sostanzialmente, nel quale Dio è rivelato all'umanità. E mentre abbiamo letto questo salmo, ci vengono date due bellissime immagini che Davide porta alla nostra attenzione riguardo al modo in cui Dio ha parlato. Nei primi sei versetti Dio si è rivelato attraverso la creazione e ci ha mostrato che Dio ha parlato attraverso, o parla attraverso il creato e parla continuamente. Dice che i cieli dichiarano la gloria di Dio e il cielo proclama l'opera delle sue mani. Cioè, semplicemente, se guardiamo, alziamo gli occhi al cielo, purtroppo è diventato un po' difficile a causa dell'inquinamento luminoso, ma se noi potessimo guardare il cielo stellato, vedremmo un qualcosa di sterminato e infinito che parla della gloria di Dio. E questa manifestazione di Dio avviene in maniera continua, secondo questo salmo. Dice che giorno dopo giorno, notte dopo notte, Dio ci comunica la sua gloria e lo fa attraverso le leggi del creato che vanno avanti. E non so se avete mai pensato, ma gli alberi, tutta la vegetazione, nella loro vita producono ossigeno che c'è indispensabile per la nostra vita. E noi respiriamo, produciamo un'anidride carbonica che a sua volta è necessaria per gli alberi per vivere. E quindi c'è tutto il creato, una serie di leggi e di relazioni utili e indispensabili per la propria esistenza che ci dimostrano che c'è un Dio creatore. E poi Davide dice che non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. E quindi quando noi ci soffermiamo a guardare il creato, ovunque l'uomo esso sia, può in un certo modo convincersi che esiste un Dio e che Dio ha manifestato la sua gloria attraverso questa creazione. Ma poi Davide passa dal versetto 7 alla seconda forma nella quale Dio ha parlato. I critici sostengono che il Salmo 19 in realtà siano due salmi. I primi sei versetti parlano di un argomento e il resto del Salmo invece ha un altro argomento. Però questa critica non sta in piedi, è un Salmo unico nel quale l'autore divino non è Davide, ma Davide scrive per ispirazione. E dai versetti 7 a 14 ci viene mostrato in questo Salmo che Dio parla all'umanità attraverso la sua parola. Se abbiamo una rivelazione generale attraverso il creato da parte di Dio, adesso nella sua parola abbiamo una rivelazione speciale, unica, chiara, precisa. C'è una rivelazione non verbale nel creato e c'è una rivelazione verbale che è stata messa per iscritto. E quindi ci soffermeremo questa mattina in questa seconda parte, dove ci viene messo in vista, in questo salmo, come Dio ha parlato all'uomo, come parla all'uomo e quali benefici ci sono nell'ascoltare quello che lui ha rivelato. Quindi Dio parla all'umanità non parla attraverso una voce, non lo sentiamo attraverso un qualcosa, ma abbiamo una scrittura che contiene tutta la sua volontà. E Davide elenca 6 azioni che la parola di Dio compie. E sono 6 azioni che spesso noi sottovalutiamo anche nella vita di credente. I versetti da 7 a 14 non parlano più della rivelazione generale di Dio, ma parlano della sua rivelazione specifica. E se la rivelazione di Dio nel mondo è sufficiente per condannare l'umanità, perché noi sappiamo che Paolo dice che gli uomini sono inescusabili, anche senza aver sentito il Vangelo, sono inescusabili, perché basta guardare il creato e si rendono conto dell'esistenza di un creatore, la rivelazione speciale, la scrittura, è necessaria per arrivare alla salvezza. Non c'è salvezza senza Vangelo e non c'è Vangelo senza la scrittura. Quindi dobbiamo conoscere questa rivelazione speciale. E nei versetti, soprattutto 7, 8 e 9, ci sono 6 affermazioni sulla scrittura e che leggo velocemente. Dice che la legge del Signore è perfetta, ristora l'anima, la testimonianza del Signore è sicura, rende saggio il semplice, i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore, il comandamento del Signore è puro, illumina gli occhi, il timore del Signore è puro e dura per sempre, i giudizi del Signore sono veri, sono del tutto giusti. Notate che ogni volta si fa riferimento che questa parola non è la parola di Davide, non è il pensiero di qualche uomo, per quanto studioso o studiato esso sia, ma è la parola del Signore. Abbiamo studiato qualche settimana fa in Ebrei capitolo 1, versetti da 1 a 3, che dice che Dio ha parlato più volte nell'antichità, ha parlato attraverso profeti, ha parlato attraverso Gesù Cristo, e Dio continua a parlare attraverso la scrittura. Paolo scrive a Timoteo che tutta la scrittura è ispirata, e la parola ispirata vuol dire che Dio in un modo soprannaturale ha soffiato queste parole ai propri autori. Quindi il Signore è la fonte di ciò che noi andiamo a leggere. E viene ripetuto 6 volte in modo tale che noi non possiamo sbagliarci. E questo è quello che hanno sempre creduto gli ebrei e i cristiani. Cioè, in pratica, non siamo di fronte a un libro umano, ma siamo di fronte a un libro divino. E ci sono, e qua ci sono 6 titoli con la quale viene descritta la scrittura: viene chiamata legge, testimonianza, precetti, comandamenti, timore e giudizio. Ci sono 6 caratteristiche della scrittura, che ci viene detta che è perfetta, che è sicura, che è giusta, che è pura, che è chiara e che è vera. E ci sono 6 vantaggi che questa parola dà: ristora l'anima, rende saggio il semplice, rallegra il cuore, illumina gli occhi, dura per sempre e produce una giustizia completa. Quindi abbiamo in pochi versetti un estremo riassunto di che cos'è la scrittura. Il Salmo 119, nei suoi 176 versetti, espande questo pensiero in maniera più ampia, ma in questi soli pochi versetti il Salmo 19 ci dice che ci riporta alla grandezza e l'importanza della scrittura. Vediamo la prima caratteristica del versetto 7. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. In pratica, la scrittura non è altro ciò che Dio vuole insegnare agli uomini, cioè tutto ciò che l'uomo ha bisogno di sapere nella sua vita e di vivere la vita come è stata concepita dal Creatore. In pratica, in estrema sintesi, è come avete, quando noi compriamo un oggetto, dentro ci sono delle istruzioni per come si usa questo oggetto. Io, questa è la rabbia di mia moglie, io salto sempre le istruzioni perché ho la presunzione di sapere e poi mi trovo in difficoltà e devo sempre ritornare a rileggermi il manuale. E la Bibbia è la stessa cosa, è una sorta di manuale di istruzione per la vita, per come è stata concepita dal Creatore. E la spiegazione completa della volontà di Dio per la vita dell'uomo nel tempo e nell'eternità. Ecco che cos'è la Scrittura. E comunque, sebbene abbiamo tutti quei titoli, legge, testimonianza, precetti, comandamenti, eccetera, sono praticamente facce diverse dello stesso diamante, delle sfumature diverse della stessa cosa. Quindi la Scrittura è la legge di Dio, l'istruzione divina, e dice che è perfetta. Giacomo la chiama la legge perfetta. Ma cosa si intende con questa definizione di perfetto? Beh, potremmo dire semplicemente che non ha imperfezione, e questo è giusto, ma in questo caso la parola perfetto non è il contrario di perfetto. Il termine ebraico ha l'idea di completezza. L'idea è che tutto ciò che è contenuto mostra tutti gli aspetti della vita dell'uomo, non c'è nulla di mancante. In pratica gli ebrei la riassumono così, che non si può togliere nulla da esso e non si può aggiungere nulla ad esso. Questo ci ricorda il finale di Apocalisse 22, quando dice: maledetto colui che toglie o aggiunge una sola parola da questo libro. In pratica la Scrittura è un insieme completo e impeccabile di istruzione, completamente sufficiente per tutti gli uomini, per un unico scopo: ristorare l'anima. Ecco dove va a colpire la Scrittura. Qua dice la parola anima, nella Scrittura può essere tradotta in molti modi, con personalità, mente, cuore, ma si riferisce sempre alla parte interiore dell'uomo. Si riferisce quindi che la Scrittura non parla a questa intimità dell'uomo, al suo essere pensante e alla sua parte spirituale. La Scrittura non è intesa a creare dei modelli di vita o una moralità sociale superficiale. Non è intesa a creare delle situazioni favorevoli per l'uomo e creare benessere. Il disegno della Scrittura non è questo. Il disegno della Scrittura è indirizzare tutta la sua forza e tutta la sua energia proprio all'interno del cuore dell'uomo. Ecco che cosa fa. Qua dice: ristora l'anima. Questo verbo può essere tradotto ristorare con ravvivare, restaurare, rinfrescare, convertire. Ma credo che la migliore definizione sia trasformare il cuore dell'uomo. E in effetti la Scrittura ha questa azione qua: trasformare il cuore dell'uomo. E in effetti la Scrittura del Signore è un insegnamento divino così completo da poter trasformare totalmente un uomo. Ed è assolutamente sufficiente per questa trasformazione, per questa restaurazione, e non ha bisogno di altro. La Bibbia perciò prende sempre di mira l'anima, e quando l'anima viene trasformato, il comportamento ovviamente sarà un altro. Pietro, nella prima epistola, capitolo 1, versetto 3, dice che siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Ecco che Pietro dice ai coloro che sono dentro la Chiesa che la loro trasformazione non è frutto della loro forza, ma è frutto dell'azione della parola di Dio nei loro cuori. Quindi la parola ha questo potere trasformante. Non è l'abilità del predicatore, non è la sua intelligenza o i consigli che può dare. E non si basa neanche sulle emozioni che possiamo provare. Si basa esclusivamente sulla parola. Se vuoi che la tua persona interiore sia veramente trasformata, questa è la parola di Dio ed è solo l'unica che può veramente cambiare il tuo cuore. La parola del Signore ha la capacità di riportare in vita le anime, riportarle dalla vita, dalla morte alla vita a cui sono state sottoposte a causa del peccato. E non importa quali siano le nostre circostanze o i nostri peccati, perché la parola di Dio può agire se le permettiamo di compiere quest'opera dentro di noi. Ecco perché Gesù dice che non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola di Dio. Quindi per Gesù l'alimentazione della parola è anche superiore al cibo che noi prendiamo per tutti i giorni. La seconda affermazione dice che la testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. La scrittura viene descritta qua come una testimonianza di Dio. È Dio che dà la sua testimonianza su chi è, su cosa vuole, su cosa richiede, su cosa farà. E come tale è sicura. E noi ne abbiamo anche una gran parte di dimostrazione perché, come ho detto, mai la scrittura è stata messa in discussione, e se noi volessimo guardare semplicemente al carattere profetico della scrittura, sappiamo che la gran parte delle profezie si sono pienamente realizzate, quindi abbiamo un qualcosa di veritiero. Quanti libri al mondo possono vantare la certezza di una simile affermazione? Penso pochi o nessuno, perché quanti pensieri abbiamo parlato prima dell'illuminismo, un periodo in cui l'uomo si glorificava del suo progresso, e quante di quelle idee a distanza di secoli si sono dimostrate fallaci e non hanno portato alcunché. C'è solo uno che è assolutamente vero ed è la parola di Dio, sicura e affidabile in tutti i sensi, che non crolla di fronte a nulla, di cui ci si può fidare e che può essere seguita fino in fondo. Questa è la garanzia di Dio che puoi fidarti della sua parola. E non è necessario modificarla, non dobbiamo adattarla ai tempi, non è necessario eliminare qualcosa da esse, semplicemente da seguire. È una parola sicura. Pensate ancora una volta a Pietro nella sua seconda epistola. Pietro è stato con il Signore 3 anni, ha visto un sacco di miracoli, e lui nella seconda epistola, al capitolo 1, dice che lui è stato testimone del Signore Gesù di un evento particolare sul Monte della Trasfigurazione. Ha visto Gesù in una forma radiosa, soprannaturale, ha sentito una voce soprannaturale, e anziché dire ai suoi lettori: guardate, io ho vissuto questa esperienza qua, al versetto 19 dice: abbiamo inoltre la parola profetica più salda, farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro. Beh, nonostante abbia avuto il privilegio di vivere una situazione invidiata, penso, da tutti i credenti, unica, lui dice: voi avete la parola profetica più salda. anche se non avete visto il Signore, anche se non avete sentito una voce provenire dal cielo, Dio vi parla in una maniera più salda e dice: fareste bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in luogo scuro. E questa è la parola più sicura. E quella scrittura che non deriva da alcuna origine o interpretazione umana, perché uomini santi scrissero spinti dallo Spirito di Dio. Questa è la parola che, in contrasto con le opinioni spesso insicuri, fallaci e che durano per un breve periodo da parte degli uomini. E cosa fa questa parola sicura? Dice che rende sagge le persone semplici. E la parola semplice è una parola un po' complicata, perché nel suo reale significato ebraico significa, la parola semplice è indirizzato a qualcuno che tiene una porta aperta. Cioè, è come quando noi diciamo: ah, io sono un uomo dalla mente aperta e voglio sapere tutto ciò che passa dal mondo. In realtà l'uomo ha bisogno di avere un discernimento di quando tenere la porta aperta e quando tenerla chiusa. Ci sono cose che è meglio non sapere ed è meglio che non entrino nella nostra mente. Come facciamo a sapere quando tenere questa porta aperta e quando tenerla chiusa? Il Salmo 1 ce lo indica, dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, ma né si siede in compagnia degli schernitori. Ecco che allora qua puoi tenere la porta chiusa, ed è bene che tu tenga la porta chiusa a questi effetti di uomini che desiderano semplicemente che tu viva una vita conforme ai loro piaceri. Non lo fanno per il tuo bene, lo fanno per giustificare se stessi nelle loro trasgressioni a Dio. E il Salmo 1 dice: beato l'uomo che non cammina. Quindi la felicità sta nel tenere la porta chiusa a questi effetti, perché non ci saranno benefici sedendoti con qualcuno che si fa beffe di Dio e della Scrittura. Non ci saranno benefici andando in giro con persone che vivono malvagiamente secondo uno stile di vita contrario a Dio. Non hai bisogno del consiglio di persone che non hanno timore di Dio. E non c'è virtù nell'esporsi alle bugie e all'inganno. Il Salmo 1 dice, il versetto 2, antepone questo uomo, dice: ma il cui beato è l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore e su quella medita giorno e notte. Ecco dove l'uomo si deve concentrare: dilettarsi, trovare piacere nella legge del Signore. Cioè, in pratica dice meditare giorno e notte. E dice che ci sono degli effetti talmente benevoli che il Salmo poi paragona questo uomo a una pianta vicino a un fiume, e sappiamo che le piante vicine ai fiumi cosa hanno? Sono rigogliose, perché hanno nutrimento. Quindi in pratica questo rendere sagge le persone è chiudere le porte a tutto ciò che è contrario alla parola di Dio. E la testimonianza del Signore è affidabile e prende persone semplici, prive di discernimento, ingenue, disinformate, senza esperienza, e le rende sagge, cioè le rende capaci di affrontare la vita. Questa non è una specie di teoria, diventa vita pratica. La saggezza e abilità nel vivere, camminare nel mondo in una maniera corretta. E quindi questo libro trasforma persone che non sanno quello che devono fare in persone che hanno delle certezze e che sanno come affrontare il loro cammino. In pratica, che questo libro ti permette di padroneggiare la tua vita e si realizza attraverso la conoscenza, l'ubbidienza e l'applicazione della parola di Dio. Dio è sempre la fonte di questa saggezza e ce l'ha rivelata nella Scrittura. Gesù in Giovanni 17:17 dice: santificali con la tua verità, la tua parola è verità. Quindi siamo in grado di credere a ciò che leggiamo nella Bibbia, nella parola di Dio, e possiamo fidarci delle cose che Dio ci ha detto. E quando seguiamo le indicazioni fornite dalla parola, troveremo un sacco di benedizioni: salvezza, contentezza, gioia, vita eterna e tanto altro. La persona che aprirà il proprio cuore per accettare gli insegnamenti di Dio e obbedire diventa saggia. Tuttavia, la persona che pensa di essere saggia e di non aver bisogno di ascoltare e obbedire la parola di Dio, secondo la Scrittura è uno stolto e si mostrerà tale. E noi possiamo leggere come Paolo in Prima Corinzi nel capitolo 1 dice che gli uomini si reputano saggi e forti, e il Vangelo invece è una cosa folle e per deboli e stupida agli occhi del mondo. La terza affermazione dice che i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. I precetti in pratica sono, la parola, non so se voi avete un'altra definizione, sono dottrine, non sono perciò delle idee astratte, sono delle verità assolute. Alcune traduzioni potrebbero, la chiamano statuti del Signore, non sono solo suggerimenti per la vita, sono principi assoluti di comportamenti da vivere nella vita. Tutto nella Bibbia è dottrina. A volte sento dei credenti che dicono: ma io non sono interessato tanto alla dottrina. Tutta la Bibbia è una dottrina perché è un'esposizione di verità. Dottrina significa semplicemente una verità stabilita, una verità che Dio ha comunicato, una verità che deve essere compresa e mai messa in discussione. Non puoi vivere la tua vita senza una verità o senza avere dei pilastri fissi per camminare in essa. E quindi la dottrina è una dottrina divina ed è giusta, e questo giusto non è in contrapposizione a sbagliato, ma anche qua la parola giusta sta a indicare una via corretta. Quindi la dottrina traccia la strada giusta dove camminare. Nel Salmo 119 c'è un versetto molto semplice, molto famoso, che dice che la parola di Dio è la lampada al nostro piede, quindi è una luce, è una lampada, ma quale termine giusto sta a indicare che è anche il nostro cammino? È luce, è lampada ed è un cammino. È così che si attraversa il labirinto della vita, è così che viviamo nel mondo. Vaghiamo per questo mondo pericoloso, in un mondo mortale, in un mondo ingannevole, in un mondo confuso con tutte le sue insidie, con tutti i suoi errori che ci sono là fuori, e nel frattempo coloro che si affidano alla parola di Dio hanno un cuore gioioso, qua dice. Dice che dà gioia al cuore. E la vera gioia sta nel stare nel percorso che Dio ha stabilito. Pensate a Geremia, sapete, Geremia è stato un profeta, potremmo dire, non di successo per quello che è il parametro degli uomini, perché lui profetizzava. Chi lo ha ascoltato? Nessuno. Geremia, capitolo 15, versetto 16, dice: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Pensate, questo è un uomo solo, sofferente, solo contro tutti, solo contro gli stessi uomini del suo popolo, che avrebbero dovuto ascoltare la parola di Dio. Dice: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate, le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore Dio degli eserciti. Io non mi sono seduto assieme a quelli che ridono e non mi sono rallegrato. Un uomo sofferente, gliene combineranno di ogni cosa, ma dice che la sua gioia era gioiosa in una situazione difficile, perché dice: appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate, le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore. Quale potere ha la scrittura? Non ha cambiato le circostanze, non lo hanno ascoltato, è stato un fallito umanamente, ma lui ha provato gioia nell'essere fedele al Signore, il suo cuore si era allegrato. Prima Giovanni capitolo 1 versetto 4 dice che queste cose sono scritte affinché la vostra gioia sia completa. La domanda è: dove trovi la tua gioia? La gioia viene dalla parola di Dio applicata nel vivere un giusto tipo di vita percorrendo la retta via. Infatti Paolo dice in Colossesi 3:16: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. La gioia nella vita non deriva da ciò che possiedi, non consiste nell'abbondanza delle cose, non viene dalla ricerca di autogratificazione, non deriva da qualche ambizione soddisfatta. La gioia vera, duratura, inattaccabile, inespugnabile, viene attraverso la parola di Dio conosciuta e obbedita. Quindi abbiamo un sentiero chiaro, una luce che ci fa chiarezza, una lampada che non ci permette di poggiare i piedi nell'incertezza. Gesù dice in Luca capitolo 11 versetto 28: beato piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, anche se spesso è difficile mettere in pratica la parola di Dio. Ma Gesù dice: beati quelli che ascoltano e la mettono in pratica. Questa è la vera felicità, questa è la vera gioia. Questa è la vera emozione che provano coloro che sono dipendenti da Dio. In Luca 24, quando il Signore è risorto e ancora si deve manifestare ai discepoli di Emmaus e spiega tutto ciò che lo concerneva nelle scritture dell'Antico Testamento, dice: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Ecco cosa rende il cuore gioioso: una scrittura che accende un qualcosa di soprannaturale e provoca una gioia profonda che nessuno può toglierti. E del resto, quante volte abbiamo ubbidito al Signore e umanamente è stata una perdita, e qualcuno può averti detto: sei stato uno stupido a far questo, ma abbiamo provato gioia nell'essere fedeli. Quarta affermazione dice: il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. In pratica dice che la parola limpido è chiara, trasparente, facilmente comprensibile, accessibile. I teologi hanno dato un termine molto difficile, soprattutto in italiano, dice che la perspicuità della scrittura, cioè sta a indicare che la perspicuità della scrittura sta a indicare che la scrittura è chiara. Certo, tante volte noi diciamo: ma la scrittura non è facile. È vero, non è facile, ci vuole dello studio, ci vuole applicazione, abbiamo bisogno di tante cose, ma nell'indicarci la direzione della vita è chiara. Ci sono persone che vorrebbero farci pensare che la Bibbia sia oscura, confusa, antica, non vale più per i tempi moderni, forse anche addirittura irrilevante. Non vale più, era per allora, migliaia di anni fa. Non possiamo cogliere il significato, alcuni dicono, perché un libro ormai troppo vecchio. E ci sono molti movimenti in tempi più moderni contro la chiarezza della scrittura, eppure Gesù, ad esempio, ai suoi tempi, ai religiosi dei suoi tempi diceva: ma non avete letto? E anche quindi la scrittura è chiara, E Gesù si stupisce del fatto che uomini possano non comprendere la scrittura. Era tutto lì, era tutto chiaro e tutti ne erano responsabili. E gli scrittori del Nuovo Testamento hanno scritto le epistole e le hanno inviate a dei pagani senza storia religiosa e senza conoscenza dell'Antico Testamento, spiegando cose complesse di dottrine della grazia e della salvezza. Eppure Dio si aspetta che sia chiaro per coloro che hanno un cuore rigenerato. Perciò non ci sono scuse per le persone che non comprendono la scrittura, specialmente da coloro che sono stati redenti e santificati, perché qua la parola di Dio, il Salmo ci dice che il comandamento del Signore è chiaro, è limpido e illumina i nostri occhi. Perciò tante volte ci nascondiamo dietro l'incomprensione, ma sai, non è tanto chiaro. Beh, ci sono molte cose chiare che invece facciamo finta di non aver capito. In pratica, i cristiani sono le uniche persone al mondo che vedono le cose come realmente sono. Le vediamo esattamente per quello che sono, perché le vediamo attraverso gli occhi di Dio. Questo significa avere la mente di Cristo. Pensiamo alle cose nel modo in cui Dio pensa alle cose. Perciò possiamo comprendere la vita e la morte, l'origine del mondo e dove sta andando, comprendere gli scopi di Dio che si stanno manifestando nella storia, comprendere il bene, il male, il peccato e la giustizia, comprendere il ruolo della famiglia, il ruolo dello Stato e quante altre cose possiamo scoprire attraverso la scrittura. Il comandamento del Signore è puro e illumina gli occhi. La parola di Dio è così pura che Davide la descrive come se emanasse una luce. Alcune traduzioni scrivono il comandamento del Signore è radioso, cercando di mostrare la purezza della parola di Dio. Quindi la parola di Dio illumina i nostri occhi e rischiara l'oscurità e ci mostra la direzione che dobbiamo prendere. Quinta affermazione: il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. Qui adesso dice che la parola di Dio ci spinge a un culto nei confronti di Dio. Timore significa adorazione e riverenza. Quindi la parola di Dio è un manuale su come adorare Dio. Infatti, spesso noi sottovalutiamo, non so se voi ci avete mai prestato caso, ma tutte le volte che noi, dopo aver studiato la parola di Dio, cosa facciamo? Preghiamo, perché confermiamo e vogliamo adorare il Signore per quello che ci ha rivelato. Questo ha il senso di pregare, non è una formula magica, è che Dio ci ha messo al corrente di un qualcosa alla quale ci chiama di confermare la nostra ubbidienza a quanto rivelato. E dice che è puro, quindi è esente da errori, libero da corruzione, e questo manuale di adorazione creato da Dio è esente da contaminazioni, libero da corruzione, da errori, da impurità, da malvagità e quant'altro. Il Salmo 12,6 dice che le parole del Signore sono parole pure, sono argento raffinato in un crogiolo di terra, purificato 7 volte. Quindi nel processo di purificazione si usa un'altissima temperatura dove si estraggono le scorie. Anche l'altra volta Simone ha parlato della purificazione dell'oro, dove diciamo le parti meno nobili vengono separate. E poiché la parola di Dio è pura, senza macchia, errore e difetto, è in linea, in carattere di Dio e dura per sempre. La parola di Dio può avere un effetto purificatore nella nostra vita, può ripulire il nostro carattere, la nostra vita, la nostra bocca, la nostra personalità e le nostre azioni. E la parola di Dio ha la capacità di purificarci, trasformandoci nel carattere duraturo di Dio. Possiamo perciò fare affidamento alla parola di Dio per avere guida, perché la parola di Dio è giusta in tutto e per tutto. Sesta affermazione di Davide dice che i giudizi del Signore sono verità tutti quanti sono giusti. I giudizi significa in che modo Dio giudicherà. Il giudice di tutta la terra ha registrato nella sua parola i suoi verdetti dal suo santo tribunale e sono veri. Questa è un'opinione impopolare oggi, vero? Perché noi non, l'uomo di oggi non vuole essere giudicato per le proprie azioni, e infatti laddove si crea qualche Dio dice ma no, ma Dio è buono e perdonerà tutto. È in un'epoca in cui tutto è relativo e in cui una verità assoluta viene rifiutata, la scrittura, noi come Chiesa, dobbiamo anteporla come una verità. Ciò che dice sulla creazione è vero, ciò che dice riguardo al peccato e alla giustizia è vero, ciò che dice di tutto è assolutamente vero. E dice che i giudizi del Signore sono veri, producono una giustizia. Questo libro di verità può produrre una persona del tutto giusta. Quindi non abbiamo bisogno di altro, produce giustizia. Abbiamo perciò un grande dono da parte di Dio. Se dovessimo esprimere un desiderio, cosa vorresti nella vita? Beh, tante volte dire, io vorrei essere migliore, vorrei essere capace di fare, di affrontare tutte le difficoltà, beh, questo libro è lo strumento indispensabile. Questo libro può trasformare il tuo cuore e può agire in una profondità e in una intensità che neanche immaginiamo. Non abbiamo bisogno di nient'altro. La capacità della legge di Dio di apportare questo tipo di cambiamento nella nostra vita non ha valore. E infatti al versetto 10 Davide dice che tutto ciò sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro. Finissimo. Quale pensiero qua Davide dà valore dalla scrittura? Riteniamo oggi che la legge di Dio sia migliore dell'abbondanza di oro fino? Riteniamo che la legge di Dio ha più valore per la nostra vita di tutto il denaro e di tutti i beni che si possono ottenere in questo mondo? Se considerassimo la parola di Dio più preziosa dell'oro, forse saremmo più diligenti e dedicheremmo molto più tempo al suo studio. Davide dice anche che sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dai favi. La parola di Dio è più dolce del miele che esce dal favo stesso. Non solo ha un grande valore per noi, ma la parola di Dio ha la capacità di realizzarci e arricchirci come nient'altro in questo mondo. La parola di Dio può riempire il vuoto nella nostra vita che molti cercano di riempire con le cose fisiche. Tuttavia il nostro spirito può essere riempito solo da Dio e dalle sue parole. E infatti la ricerca dell'uomo di essere felice lontano da Dio è una ricerca senza risultato. Perché noi siamo creati per essere felici con Dio, non lontani da Dio. Anche il tuo servo, versetto 11, dice, anche il tuo servo è da essi ammaestrato, de gran ricompensa a osservarli. Quando obbediamo alla legge di Dio e lasciamo che Egli governi la nostra vita, allora prenderemo decisioni nella nostra vita che ci aiuteranno ad avere speranza, contentezza, pace, tranquillità e gioia che gli altri non hanno perché sono oppressi e gravati dalla colpa del peccato e dal male. Sono schiavi dei propri desideri e delle proprie concupiscenze e non sono in grado di liberarsene perché non vogliono obbedire a Dio. La nostra gioia invece può essere portata ai massimi livelli quando obbediamo ai comandamenti di Dio, perché ora e in futuro riceveremo grandi ricompense. Quindi la parola di Dio è un grande strumento per la nostra vita. Dio non ci lascia ignoranti riguardo alle conseguenze delle disobbedienze. Dio ci avverte di ogni cosa che accadrà, ci avverte di cosa accadrà se lo ignoriamo. E ci dice che soffriremo quando le nostre decisioni non saranno basate sulle giuste leggi di Dio. Ora, dopo questo quadro, Davide dice, ci ha mostrato la grandezza della parola di Dio e Davide arriva a dare la sua risposta, che deve essere la nostra risposta alla rivelazione. Quale deve essere la nostra risposta? Versetto 12. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che sono occulti. Davide inizia chiedendo perdono a Dio per i propri peccati. Si rende conto di avere molti errori nella sua vita. Accetta di non essere perfetto, di aver commesso molte colpe e di aver bisogno del perdono del Signore. Davide addirittura non è solo interessato ai peccati dei quali è consapevole, ma chiede la purificazione di quelli addirittura nascosti, quelli occulti. Pensate, quanti peccati occulti possiamo commettere? Penso tantissimi, a volte neanche ce ne rendiamo conto. Abbiamo difficoltà a comprendere i nostri errori, non siamo molto bravi a vedere il peccato che è in noi, ma questo libro ci espone tutto. E quindi il salmista dice: Signore, assolvimi da tutte queste colpe, purificami da tutto ciò e fa che non mi dominino in avanti. Senza questo libro ci allontaniamo da Dio. Considera infatti questa cosa qua, dei peccati occulti. Tante volte noi siamo capaci a dire: ma io non ho rubato, non ho fatto questo, non ho fatto quell'altro, ma abbiamo amato Dio veramente con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze? E già questo ci potrebbe mostrare tutti i nostri peccati occulti. E poi Davide dice, arriva a una preghiera di liberazione, versetto 13: trattieni inoltre il tuo servo dei peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me, allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Addirittura Davide sta pregando per i peccati futuri. Chiede Dio di impedirgli di peccare volontariamente, di ribellarsi. E quindi dobbiamo utilizzare questo modello per pregare Dio per avere forza, per superare i desideri della carne a cui sappiamo che non dovremmo obbedire. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio per non soccombere alle nostre debolezze. Le parole di Davide sono molto appropriate. Fa che non prendano il sopravvento su di me. In pratica, non lasciare che mi dominino. Eppure, Paolo scrive in Romani 6,14, il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. E spesso diciamo: ah, è più forte di me. Non è vero, abbiamo vinto il peccato, siamo noi che vogliamo disubbidire. Scegliamo di non appellarci a questa cosa. È un paravento dire: più forte di me. Abbiamo il potere, il peccato non ha più potere su di noi. Il peccato non deve essere il nostro padrone. Non possiamo lasciarci guidare dal peccato o dai nostri desideri. Questo è ciò che Davide prega per la sua vita. E sono sicuro che possiamo essere d'accordo sul fatto che anche noi abbiamo questo bisogno della nostra. Non possiamo lasciare che il peccato ci domini. Dio ci ha liberato, eppure troppo spesso ritorniamo alla schiavitù del peccato. Chi serviremo? Dio o il peccato? Dio o Satana? E dobbiamo fare questa scelta. Davide dice di essere un servitore di Dio e chiede a Dio di impedirgli di deviare. Versetto 14 dice: siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, Signore, mia rocca e redentore. E forse la parte più importante della preghiera di Davide è la sua richiesta di essere ritenuto accettabile agli occhi di Dio. Non per la sua capacità, ma semplicemente per grazia alla misericordia di Dio. Quindi abbiamo questo manuale così utile, così indispensabile, che può fare chiarezza ai nostri cuori, dove Dio ci mostra tutta la sua volontà e tutto ciò che ci è necessario. Forse abbiamo pregato il Signore per avere un 2024 benedetto. Forse abbiamo chiesto tante cose, abbondanza, salute, lavoro, famiglia, quello che volete. Il Salmo 19 è la risposta del Signore. Dedicatevi alla Scrittura. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza. Quando apriamo la Bibbia, anche in questo momento non siete davanti a me, ma siamo di fronte alla presenza di Dio. E Davide conclude con due titoli riservati al Signore. Lo chiama mia rocca e mio redentore. Fa riferimento a una rocca, cioè a qualcuno che lo può difendere, e fa riferimento al redentore, cioè a qualcuno che lo può liberare. Ringraziamo Dio per aver potuto guardare questa mattina questo meraviglioso salmo che ci presenta una gloriosa verità, che possiamo avere amore per essa, non darla mai per scontata, per non allontanarci mai, per non sostituirla mai con qualcos'altro, ma vivere secondo i modelli che essa ci presenta. Qui sta tutta la benedizione e dobbiamo ringraziare Dio per il dono della Scrittura. E preghiamo che Dio la usi per convertire anime, per rendere sagge le persone, per portare gioia, per portare chiarezza, per indurre all'adorazione, per produrre giustizia che lo onora. Preghiamo nel nome del Signore. Signore, questa mattina ci hai fatto la grazia di leggere questo e meditare questo salmo, un salmo così profondo, che in poche parole ci presenta il meraviglioso dono della parola che abbiamo. E Signore, abbiamo compreso questa mattina quanto ci è indispensabile, quanto ci è utile, e fa che questo possa essere un principio che rimanga forte nei nostri cuori ogni giorno della nostra vita. Che possiamo fidarci di essa anche laddove sembra che andiamo controcorrente, e sappiamo, Signore, che la Scrittura ci avvisa di questo, che affidandoci a essa saremo uomini che vanno contro l'idea della maggioranza delle persone. Eppure, Signore, vogliamo confidare in ciò che essa ci dice, affinché i nostri cuori possano trovare la giusta direzione e provare la gioia nel viverti in obbedienza ad essa. Benedici, Signore, le vite di tutti noi quest'oggi, affinché, Signore, il 2024 possa essere benedetto attraverso una lettura meditata della Tua parola, creduta e ubbidita. In Cristo Gesù. Amen.